Eccoci, ora ci rilassiamo un pochino, insomma, andiamo a farci una bella passeggiata, godiamoci una bella passeggiata in compagnia della nostra amica Cinzia Dalmaso. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno,
eccoci qua.
La parte più rilassante della trasmissione, insomma, adesso ci godiamo veramente una bella passeggiata. Dove ci porti oggi?
Siamo rimasti sul Celio. Io mi rimarrei lì perché è un posto veramente magico. E eravamo rimasti all'Arco di Dolabella e Silano.
Sì.
E quindi praticamente ormai siamo usciti
via della Navicella, ricordiamolo.
Su via della Navicella, attraverso appunto quest'arco del 10 dopo Cristo, quindi già basterebbe questo, che forse sta sul luogo proprio dove era l'antica porta celimontana delle mura serbiane, quando Roma finiva là.
Sì,
pensate un po' quanto era più piccola, no? E sopra questa porta c'è una finestrella che probabilmente era la cella di un grandissimo uomo, e questo già ci porta appunto a conoscere un personaggio veramente eccezionale che purtroppo è poco conosciuto. Io sto parlando di San Giovanni de Mata. Che era un provenzale, è nato nel 1154, pensate, di nobili origini, e addirittura insegnava a Parigi e aveva una cattedra, insomma era un uomo veramente colto, e a 39 anni all'improvviso avrà maturato questa decisione chissà da quando, decide di farsi sacerdote.
Sacerdote,
e durante la celebrazione della sua prima messa nel 1193 c'ha questa famosissima visione, ossia un uomo, Cristo probabilmente, che tiene per le mani due individui con le catene ai piedi, uno è nero e deforme, l'altro è bianco e pallido, e l'uomo li libera. E praticamente lui in questo momento decide quale sarà la sua missione, cioè liberare gli schiavi cristiani in Nord Africa che erano catturati dai pirati. Quindi forma quest'ordine, parte per il Marocco, libera già i suoi primi 200 schiavi, ma sempre con scritture regolari e registrate dal notaio, faceva tutto in perfetta regola, e fonda quest'ordine dei trinitari.
I trinitari,
infatti, pochi metri più avanti c'è proprio un arco a sesto pieno, e l'arco di quello che era l'ospedale dei trinitari, con questa bellissima edicola di marmo sopra l'arco, e che è praticamente il fumetto di questa visione di San Giovanni de Mata, perché c'è questo tondo a mosaico su fondo oro bellissimo, che poi è dei primi anni del 1200, quindi antichissimo, forse la più antica raffigurazione di questo tipo, in cui c'è Cristo che libera i due schiavi. Però una cosa strana, questa ve la devo dire, lo schiavo bianco ha le catene spezzate, lo schiavo nero non ce l'ha.
Diceva
che è una forma di razzismo, no, assolutamente, perché lui veramente non aveva di questi pensieri, ma è un'opera altamente concettuale, sta a significare che lo schiavo bianco, che era cristiano, è libero completamente.
E
lo schiavo
invece
nero, che si suppone invece non fosse cristiano, per essere libero anche nello spirito, oltre che nel corpo, si deve convertire.
Quindi deve diventare
ancora
cristiano,
un passaggio.
Anche
manca soltanto la conversione. Ricordiamo soltanto che purtroppo questo monastero di San Tommaso in Formis, che era un antico monastero benedettino che il Papa aveva donato appunto a San Giovanni de Mata, ora non c'è praticamente più, insieme con l'ospedale in cui lui ricoverava i pellegrini, adesso c'è un istituto. Però in questo luogo magico, a questo in questo luogo particolare, è nata una grandissima amicizia tra due uomini speciali, cioè San Giovanni de Mata e San Francesco d'Assisi. Lui l'ha ospitato lì e sono diventati subito amici, perché evidentemente se lo hanno conosciuto
ci sono ritrovati, un po' così sui principi di fondo.
Esatto. E quindi diciamo che il portale di cui vi ho detto, appunto, molto bello, è dei Cosmati, e mentre appunto il tondo probabilmente è del 1210. Facciamo ancora pochi passi, ma proprio pochi, e abbiamo la chiesa di Santa Maria in Domnica, che però noi chiamiamo normalmente la
Roma della Navicella.
Bravo, perché c'è una navicella davanti, c'è questa fontana con questa nave di marmo che dovrebbe essere una copia del 500 di un ex voto proveniente dai Castrati del Grino, cioè un soldato che aveva fatto un viaggio in mare, probabilmente per qualche, aveva avuto qualche problema, aveva fatto un voto e una volta tornato sulla terraferma aveva donato appunto questo ex voto alla divinità che l'aveva protetto.
Prego.
La Chiesa invece ha è stata quella diciamo attuale del IX secolo, cioè dell'epoca di Pasquale I, di Papa Pasquale, quindi sull'arco trionfale, questo invito tutti quanti i radioascoltatori se hanno la possibilità di andarsela a vedere, perché c'è questo bellissimo mosaico di IX secolo, ma con l'impianto di IV secolo, proprio caratteristico del periodo, diciamo, quella che si chiama la rinascita carolingia. E c'è la Madonna in trono tra gli angeli e in ginocchio c'è Papa Pasquale. Papa Pasquale c'ha una cosa un po' particolare, cioè il nimbo, l'aureola chiamiamolo così, quadrato. E che vuol dire? Che era vivo. Cioè i personaggi viventi si raffiguravano con l'aureola quadrata,
cioè santità in terra prima di essere
per capire che quello era ancora vivo. E l'ultima tappa di questa passeggiata, perché sempre altri pochi metri facciamo, è Villa Cellimontana.
È straordinaria,
per cui così è proprio l'occasione per fare una bella passeggiata dentro la villa, al verde, insomma è una bella occasione. E lì l'ultima curiosità di cui voglio parlare è l'obelisco egizio. Uno dei 13 obelischi.
Che c'è una storia su questo.
Io lo chiamo l'obelisco con il segreto, perché questo piccolo obelisco egizio, di cui in pratica solo la parte superiore è rimasta originale, parliamo di un obelisco del XIII secolo avanti Cristo, di Ramsese II, insomma, che veniva da Eliopolis ed era andato a decorare un tempio sul Campidoglio.
Tempio di Iside?
Sì, esatto. E fino al 500 si trovava vicino all'ingresso del convento della Araceli, anzi quando Michelangelo farà poi la sistemazione della piazza del Campidoglio ancora si utilizzava come scalino. Quindi pensate, un obelisco a Roma solo può succedere, un obelisco che si utilizza come scalino.
Quindi, siamo particolari.
Nel 582 il senato romano lo donò a Ciriaco Mattei e andò a finire appunto sul Celio, però cadde per terra in seguito, è rimaste parecchi anni per terra.
Accidenti, davvero.
Era sempre
ogni tanto cadeva, tant'è vero che però poi nel 1820 il nuovo proprietario della villa decide di farlo rialzare e di farlo mettere dove sta adesso.
E meno male, va.
E meno male fino a un certo punto. Mentre lo tirano su, lo innalzano, mancava poco, no? Era legato con le corde e bisognava posizionarlo nel punto esatto.
E non c'era Padre Pio, già ho capito tutto.
E c'era.
Non c'era. Papa Sisto, scusa.
No, non c'era, perché stavamo nell'Ottocento. E c'era da spianare la ghiaia. Bene, all'ultimo momento, perché dico spianate la prima, quindi chiamano un operaio e gli chiedono di spianare bene questa ghiaia prima di mettere l'obelisco. Questo poveretto va a spianare la ghiaia, in quel momento le corde si rompono e l'obelisco va giù dritto e il povero operaio perde tutte e due le mani e una parte dell'avambraccio sotto l'obelisco, però si era messo veramente bene, perché era proprio andato al punto preciso e non l'hanno più toccato. Quindi ancora oggi
dovesse succedere qualcos'altro hanno
ancora
pensato.
Oggi stanno, cioè, le mani di quell'operaio stanno nascoste sotto l'obelisco
e quindi c'è il segreto.
Lui ha avuto una buona pensione, spero che sia stata molto buona, perché è sopravvissuto.
Ah, bello, questo almeno.
Bene,
questo.
Cinzia.
Ti ringraziamo molto, buona domenica,
grazie.
Buona passeggiata, chi vorrà seguire i consigli di Cinzia Dalmaso, veramente grazie sempre,
grazie.
Molto preziosi. Buona domenica.
Buona domenica.
Anche a te.